I nostri ospiti erano piccoli proprietari, non dovevano rendere conto a nessuno. Non c'era dunque da temere che un fattore o un padrone venissero a sapere di noi, come era successo a Montecchio. Tuttavia, dopo quasi un mese che eravamo in casa, una mattina ci sembrò di avvertire qualcosa di mutato, come un malumore. Qualcuno ci aveva visto nelle nostre passeggiate e aveva parlato. Forse non era gente cattiva, ma il pericolo era grande. Per nostro bene e per quello di chi ci aveva accolto in casa, bisognava stare più riguardate. Finalmente, come si fosse levato un peso dal cuore, Beppe ce lo disse. Non ci disse invece quanto era in pensiero. Quello che aveva fatto, l'aveva fatto seguendo la sua coscienza, per impulso di cuore, forse non misurando a fondo tutte le conseguenze, gli affanni. Ora si trattava di continuare a mettere a rischio la propria famiglia, i suoi figlioli. Parea 15 giorni, sospirava l'Elvira, e invece la guerra durava, sarebbe finita chissà quando. Si starà a vedere, disse nonna Evelina, e Rosanna scoppiò a piangere. Forse anche il suo Piero era stato raccolto da qualcuno laggiù. Beppe si era sentito sollevato dal fatto che sua madre, che era la più vecchia, e la figliola, che era giovane, si trovassero d'accordo nel tenerci. Tutto questo l'abbiamo saputo molti anni dopo. Ormai, ci raccontava l'Elvira, vi si voleva tutti bene. Per un po' di tempo, per prudenza, si rimase serrate nella cameretta. Beppe, che era un contadino e non aveva studiato, aveva però anima di poeta. Sentì che quei giorni indimenticabili erano da celebrarsi in un canto. Finita la guerra, in una lettera ci mandò dei versi. A parte il valore del documento, certo io non saprei trovare nulla di più vero e di più bello. Ne trascriverò dunque alcuni. Dopo aver fatto cenno alle nostre vicende già trascorse, arriva al cuore del racconto. Ecco il molino ed ecco noi due. Per mezzo di un amico lì vicino decisero portarle giù al molino. Posto solitario e dal fiume vicino, furono serrate in una cameretta. Dalla finestra sol vedean volare quegli uccelletti che veniva a bere. A un tavolino stavano a sedere, leggendo libri che loro avean portato. Passan dei giorni lì sempre serrate, noi si vedea eran sacrificate. A prendere un po' d'aria van portate. Allor da una viuzza si facean passare. Di guardia noi si stava anche sul tetto per farle gattonare in un boschetto. Disse Luisa, bel posticino è questo. Mi par d'esser sulla spiaggia del mare. Sotto le frasche giù nessuno ci vede e noi si vede la gente passare. Il nostro Beppe così immaginosamente continua. La ripresa era chiamata un capannetto, nel mezzo al bosco come una caverna. Di molto a loro gli garbava stare a quei meriggi a leggere e a studiare. E alternando ai toni idillici quelli comici. Un giorno al Masso Lungo vollero andare e di lì entrarono giù in un borricello. Fra quei sassi li vollero entrare e Luisa ci ruppe l'ombrello. La Lia disse, che guadagno è quello? Luisa sempre avanti vuole andare. Disse la Lia, qui torniamo indietro, ovvio Luisa, non mi fa arrabbiare. Giù per la strada all'or della ripresa, tutte pantano ritornonno a casa. Finalmente tocca i momenti più intensi e patetici. Quando da colle sempre ero tornato, loro mi chiedevan subito il giornale. Leggendo gli strazi di quei mascarzoni, a tutti ci cascava i lucciconi. Queste son verità e non paragoni. Son piccolo colono, capirete. I contadini hanno ben preciso il senso del giusto e dell'ingiusto. Mentre erano scrupolosi nel rispetto della tradizione e della morale, avvertivano invece l'arbitrio esoso delle inique leggi fasciste. Così c'era in loro la volontà ed anche il piacere di eluderle. Si divertivano a farci gattonare nel boschetto. E poi Beppe, avvezzo alla libertà della campagna, non sopportava di vederci in prigionia. Passan dei giorni lì sempre serrate. Noi si vedeva, eran sacrificate. Mi ricordo che anche lui, se doveva rimanere in casa nelle lunghe giornate di pioggia, era di cattivo umore. Qualche volta murava oppure intrecciava i canestri, Più spesso faceva il calzolaio, rimetteva un tacco, ricuciva una suola, perché le scarpe lì bastavano poco. Ma ci pativa stare rinchiuso. Quando invece lavorava nei suoi campi, all'aria aperta, in mezzo a grandi spazi di verde e di cielo, mi sembrava un re. Lo guardavo di lontano. Era lui, quel piccolo uomo che spargeva il seme, lo aiutava a crescere, a dar frutto. Era lui che veniva fatto partecipe degli eterni segreti della vita, il nascere e il fiorire. Risalendo su dalla campagna, con la vangola zappa sulla spalla, la faccia gli rideva, gli occhi erano più chiari. Era contento. Mi mostrava, secondo la stagione, i fili del grano trasparenti sulla terra come una velatura di verde, le olive che appena si distinguevano fra le foglie, le viti che parevano morte e invece ai suoi occhi attenti già spuntavano le gemme. Sui rami degli alberi le ciliegie o le susine, così minuscole come punte di spillo. Nell'orto, nascosto fra i cardi spinosi di un bel verde azzurro, il primo carciofino moro, tutto chiuso, sigillato. Quanto a noi, in quelle evasioni ci si sentiva un po' come la chèvre de Monsieur Seguin. Ogni boccata d'aria, ogni filo d'erba diventavano più preziosi. Ogni attimo era nostro, goduto e assaporato fino in fondo, strappato a chi voleva invece la nostra fine. Su una vecchia coperta, col cielo sulla testa e un bel tappeto verde ai nostri piedi, una tenda leggera di frasche ci separava dal mondo. Tra frasca e frasca si intravedeva di lontano splendere l'acqua. Un alito di vento portava un sapore di mandorle amare, dalla siepe di biancospino che era tutta fiorita. Un nocciolo selvatico con l'esile tronco un po' storto si sporgeva in fuori, profilandosi contro il cielo. Sui rami un luccicare primaverile di piumette di un verde quasi argenteo, chiarissimo. Avevo con me una vecchia antologia. Sfogliavo l'antologia giorno per giorno. I versi si imbevevano d'aria e di luce. L'aria e la luce prendevano i colori inventati dai poeti. Si tornava a casa dopo il tramonto, quando già sorgeva la luna color arancio e il vento della sera odorava di menta e di nepitella. Un filo di fumo si levava dal comignolo della casa. Di lontano, scoprendola nel buio, il cuore si rallegrava. Si sospingeva l'uscio ed ecco il rumore della ruota. Ecco la lampadina accesa. I contadini, come api che tornano all'arnia, entravano uno dopo l'altro, portando qualcosa. Un secchio d'acqua, un fascio di sarmenti. Come se il giro della ruota e l'accendersi della lampadina imprimessero un impulso più vivace a quella vita corale che ogni sera si rinnovava. Beppe andava e veniva dalla cucina alla stalla. Tonino si levava le scarpe e con un coltellaccio grattava via la mota dalle suole. Nonna Evelina rattizzava il fuoco sotto il paiolo. L'Elvira condiva l'insalata. Le bimbe apparecchiavano la tavola. Prima di cena il rosario. Ed ecco la zuppa fumante. Ecco la voce di Beppe. «Su, cavala, Luisa!» Fino alle parole di rito che concludevano la cena. «Anco per oggi, s'è mangiato!»